23 minuti, di nuovo buon pomeriggio. Siamo Enrica Alberti, Elisa Manca, voi sempre presenti se volete allo 076 321 1113. Vogliamo un po' anticipare di che si parla tra poco?
Io direi che è l'occasione per mamma e papà all'ascolto di parlare del futuro dei vostri figli dai 14 anni in avanti.
Anche i nonni possono farlo.
Assolutamente, cugini, zii, quello che si vuole.
Vicini di pianerottolo.
Anche
Michael Jackson. She just a girl, and then I am the one. Eravamo nel 1983, eravamo probabilmente tutti un po' più giovani. Forse qualcuno all'epoca era alle scuole medie e decideva il suo futuro, Enrica.
Che momento, veramente difficile. Sia come ragazzo sì. Quando devi decidere, sia come genitore che deve accompagnare nella scelta di... Vado e faccio l'informatico sì. Oppure decido di andare al liceo perché voglio diventare ingegnere nucleare. Beh, vedi un po' tu,
sì,
cioè,
ci sono anche
via di mezzo.
Poi magari ti è sempre piaciuto il lavoro del fiorista o fioraio e dici, io volevo andare a fare quello.
Per esempio.
Mi è piaciuto come hai iniziato ad inquadrare quest'età non come idilliaca ma come quella delle grandi scelte che poi condizionano tutta la tua vita. È proprio carico da 100, brava.
È così, è sì. Così, lo sappiamo, cioè, noi, io me lo ricordo, ma com'era, però dato che l'ho vissuto come genitore cioè, è una cosa impegnativa, però c'è un aiuto che sì. Può arrivare non solo naturalmente dagli orientatori e le orientatrici che incontrano, quindi dall'organizzazione e della nostra amministrazione, ma ci sono degli aiuti per esempio organizzati dalla RSI che possono dare una mano nella scelta, e ne parliamo oggi con la specialista in sviluppo e formazione Sofia Cometa, nostra collega. Buongiorno Sofia.
Buongiorno a tutti e tutte.
Aspetta perché ti apriamo
sì.
Il microfono.
Allora,
prova
a dirci ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ecco, vedi, è arrivata. Sofia, tra l'altro, è la prima volta che viene ospitata per radio, quindi noi le abbiamo assicurato che non le facciamo domande difficili, che sono le domande quelle che verrebbero in mente al nostro pubblico. Cioè vedono arrivare in PDF o cartaceo a casa un volantino con scritto, non so, giornate di orientamento.
No, scusami.
Per dire.
Per me è peggio, noi da voi.
Noi
da voi. Chi noi e da voi chi?
Vuoi che partiamo da lì? Dai,
dai, partiamo da lì. Allora, prima diamo un inquadramento.
Sì.
Abbiamo detto che è un aiuto organizzato dalla RSI. Di cosa stiamo parlando, Sofia?
Allora, nello specifico, l'attività Noi da voi, siamo noi, un team della RSI che va nelle scuole della Svizzera italiana, che si iscrivono volontariamente, c'è il direttore piuttosto che un docente scrive alla scuola questo workshop, ed è un workshop legato alla creazione di una videocandidatura.
Ok, io adesso sto pensando, magari sai che prima dicevamo i genitori, i nonni, non tutti perché ci sono nonni che l'inglese lo parlano meglio di me, te, Enrica, messi assieme. Qualcuno dice, ma cos'è un workshop? Cosa vanno a fare queste persone? Adesso ce lo spiega naturalmente.
Un laboratorio creativo.
Ok.
Sulla videocandidatura. È un nuovo metodo di presentarsi, di proporre il proprio CV, la propria candidatura, attraverso un video.
Ma
e noi
dai,
andiamo proprio
è già diffusa questa cosa, cioè il fatto che uno si videocandidi.
In Ticino sta arrivando,
okay.
Nel resto della Svizzera è già molto diffusa, sì.
Cioè, in realtà voi lo proponete per i giovani perché naturalmente Noi da voi vuol dire andare nelle scuole medie. Però attenzione, perché poi magari sono i ragazzi a spiegarlo ai genitori, non è male, eh?
Non sarebbe male, assolutamente no.
Questo, diciamo, questo è uno, quindi io insegnante decido che voglio dare una mano nell'elaborazione di questo curriculum, quindi chiamo la RSI e voi, cioè noi, RSI, andiamo da voi scuola, benissimo. Altre attività organizzate dalla RSI all'interno di questo progetto, io vedo Esplora il tuo futuro, questo per esempio è una bella, il tuo futuro è una grande incognita a quell'età, per cui un aiuto può essere sempre utile.
Assolutamente sì. Questa attività è dedicata ai ragazzi dai 14 ai 20 anni, si possono iscrivere in autonomia attraverso il nostro portale e possono venire qui alla RSI per una giornata per fare proprio un'attività, un lavoro, possono scegliere tra diverse possibilità, abbiamo per esempio il giornalista sportivo, giornalista dell'informazione, interactive media design, informatica, trucco parrucco, oppure anche una giornata come content creator, per cui un ragazzo può iscriversi alla giornata che fa per lui, che più gli interessa, e partecipare entrando proprio nel vivo di una di queste professioni.
Ma è bellissimo, io sto pensando, non so, uno dei miei nipoti che arriva e dice voglio fare il giornalista sportivo, oppure voglio vedere cosa fanno davvero le, immagino ragazze, poi non lo so, le signore che si occupano di trucco e parrucco, lei dice vuol dire che devono preparare al meglio le signore e i signori che vediamo in televisione. Volevo sapere qualcosa in più, ma visto che abbiamo Tommaso Paradiso qui pronto, magari anche voi avete delle domande allo 076 321 1113, poi torniamo a parlare con la nostra collega che ci sta raccontando. Intanto, se volete, potete andare a vedere millestrade.ch.
Sogno come un ragazzino, ho paura come un ragazzino. Ma che fortuna che esisti, ma
ci danno da bere quando abbiamo fame. Vorrei ballare con te, vorrei ballare con te con mille altri, anche se non abbiamo più fisico per dimenticare tutto quello che ci ha fatto male. Sigaretta è diventata elettronica, tanto comunque ti frega. E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca, sulla notte. Lasciamene un po' in questo fottutissimo cuore. Vuoi parlare di belve e di scarpe in saldo? O vuoi solo partire in un posto in cui i missili non cadranno? E la macchina e la musica, anche la tua bicicletta è diventata elettronica, tanto comunque ti frega. Mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca, sulla notte. Lasciamene un po' in questo fottutissimo cuore.
Abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso all'interno del nostro Passaggi. È arrivata in effetti una nostra collega a trovarci, non l'abbiamo invitata a caso naturalmente, Sofia Cometta, che è una specialista di sviluppo e formazione, quindi in questo caso lo intendiamo come accompagnare i ragazzi, quelli che sono alle porte del loro futuro, mamma mia che frase poetica che mi è uscita così, dalla terza e quarta media in poi, perché abbiamo detto che una delle iniziative coinvolge ragazzi che si possono candidare fino ai 20 anni di età, e di fatto divido principalmente in due punti, Enrica, dimmi se ho colto tutto. C'è un'attività che porta noi della RSI nelle scuole, qui sono le scuole che si candidano, le classi che si candidano.
Esatto.
Poi ci sono invece altre due genere di attività che portano i ragazzi da noi, ma io avrei adorato da ragazzina andare a vedere cosa facevano in sartoria o, non lo so, provare a creare i contenuti per il digitale. Ecco, forse fare il giornalista sportivo non era il mio, ma insomma la strada, la vita mi ha portato da un'altra parte.
È così, però vorrei sapere da Sofia Cometta effettivamente il papà, la nonna, lo zio all'ascolto che cosa deve fare, o il ragazzo che fosse all'ascolto in questo momento, però alle 15:17 di un mercoledì,
martedì.
Benissimo, oggi è martedì, benissimo, allora sono a scuola,
sì.
Sono tutti a scuola, che cosa devono fare per poter partecipare e come sono organizzate proprio fisicamente queste giornate?
Certo, allora tutte le informazioni si trovano sul nostro sito della RSI, Giovani e Formazione, la nostra pagina, oppure si può digitare in Google Esplora il tuo futuro piuttosto che Giornate d'orientamento Noi da voi, e si trovano tutte le informazioni. C'è un modulo online di iscrizione, basta compilare quello e poi si stamperà un foglio per, con firma per certificare la partecipazione alla giornata. Le giornate di Esplora il tuo futuro sono giornate tutte create ad hoc sulla professione, quindi i ragazzi vengono da noi alla RSI e si immedesimano nei panni dei nostri colleghi, che sia un giornalista sportivo, la truccatrice, piuttosto che l'interactive media design, e provano proprio a fare delle attività.
Ah, quindi non vedono il collega che fa il lavoro, lo provano proprio loro?
Assolutamente sì, è proprio un laboratorio creativo proprio per metterli nei panni di e scoprire un po' i segreti del mestiere.
Quindi non sono spettatori volendo, ma è proprio concepito come se fossero protagonisti, e quindi non sono 50.
Esattamente, no, non abbiamo 50 posti proprio per dare a tutti la possibilità di provare davvero una determinata professione. Esplora il tuo futuro, abbiamo una quarantina di posizioni.
Ok, passiamo a Lula.
No, volevo solo sapere una cosa, perché poi magari i ragazzi dicono non dura tutta la giornata, cioè io immagino mi candido per venire. Sì, tutto il giorno?
Beh, dipende dall'attività, però ecco. Sì, tutto il giorno. Ad esempio il giornalista sportivo, proprio per vedere poi gli studi in azione, parte dalle 2 del pomeriggio e finisce alle 8 e mezza di sera.
Ah, ok, vedono un turno di lavoro.
Esattamente, okay. Vedono proprio un turno di lavoro.
Bellissimo.
Questo è per quanto riguarda quindi un mettersi in gioco. Rassicuriamo sul fatto che ce ne siano diversi, insomma, sono diversi anni che viene fatto questo lavoro, e quindi ci sia la possibilità, se quest'anno non ce la faccio, di trovare un'altra data, giusto?
Sì, è il terzo anno che proponiamo questo format, è piaciuto molto. Abbiamo sempre una lista d'attesa attiva, per cui volentieri prendiamo le iscrizioni di tutti e ci facciamo sentire nel caso dovessero liberarsi dei posti.
Passiamo alle giornate di orientamento come ultima informazione?
Certo, volentieri. Le giornate di orientamento sono pensate per i ragazzi di terza e quarta media, fino a 16 anni. È una giornata un pochino diversa, nel senso che si viene qui alla RSI, si fa un giro degli studi radio e TV, si conoscono anche le professioni nel web, vengono spiegate e raccontate un po' tutte le professioni che ci sono nel nostro settore, c'è un incontro anche con i nostri apprendisti che raccontano la loro esperienza qui. E il pomeriggio c'è un laboratorio creativo in cui si crea una piccola intervista, quindi vengono date delle nozioni chiave per creare un'intervista, e poi sono i giovani proprio a mettersi nei panni di un giornalista a creare questa intervista.
Ma i ragazzi cosa dicono quando poi escono da qua?
Ma devo dire che abbiamo trovato tanti ragazzi che ci hanno ringraziato e non immaginavano che dietro le quinte ci sia un mondo così grande con così tante professioni, per cui abbiamo avuto un riscontro molto positivo in questa attività.
E poi, come spesso succede con i ragazzi, c'è una sorta di passaparola, quindi magari, non so, Enrica l'anno scorso in quarta media è andata a vedere il mestiere, non so, del giornalista sportivo.
Esatto.
Mi dice: Elisa, è bellissimo, provaci, scommetti.
Funziona così, fratellino, sorellina, insomma, questo
sì,
genere di informazioni. Ringraziamo Sofia Cometta, abbiamo detto mille strade, sono diciamo il sito da cui partire, o comunque in qualunque motore di ricerca,
o il nostro sito RSI direttamente sulla pagina Giovani Formazione.
Perfetto,
grazie Sofia Cometta per essere venuta a raccontarci. A me piacerebbe anche poi sapere come è andata a finire la storia, una volta che finiscono tutto il ciclo, che ti dicono: è successa quella cosa curiosa, abbiamo raccolto così tante adesioni che eccetera eccetera. Tipo fare un sunto della situazione, si può fare?
Assolutamente sì, molto volentieri, ci vediamo a giugno allora.
Grazie Sofia Cometta per essere stata da noi, ora ci sono i Cranberries.
Passaggi.
Come il battere del cuore, un linguaggio universale che vive dentro te, non ti lascia mai. E nel codice del DNA e risponde a un tempo in quattro quarti. Quando cadi giù, quando la vita è un sasso, con un salto puoi recuperare il passo. Lasciala fluire l'energia del suono. Che non posso, che non posso, che non posso fermare.
Saltano i confini, saltano bambini su giocattoli esplosivi, saltano il pasto, saltano la corda, fanno scarpe per saltare, salta la centrale nucleare, salta Mururo a 50 anni da Hiroshima, salta la rima, saltano gli atleti, gli ostacoli, le corse, le borse, i governi, i nervi, saltano gli schemi, i sistemi, le vocali, gli articoli della Costituzione, gli ideali, salta l'astronauta sulla luna, il gira di pittischi, una rana, una danza africana, salta se ne voglia.
Salta, salta adesso, questo è il nostro mondo. Più alto, dammi il tempo. Salta più alto.
Allora, abbiamo parlato un pochino di noi nel senso di RSI, rimaniamo sul parlare di noi nel senso di iniziative a livello locale, perché quando ci sono questo genere di iniziative ci sono sempre molte persone che si candidano volentieri. Per esempio, una attività, se posso chiamarla così, che riscuote sempre un certo successo è quando tutte le biciclette rimaste, diciamo così, senza padrone nella città di Lugano una volta all'anno vengono messe all'asta, e quella è un'attività che riscuote sempre un certo successo. Da Lugano, che ho solo evocato, volevo trasferirmi idealmente a Losone. Si rinnova l'impegno della città di Losone per il progetto che si chiama Ricicletta.
Se già il nome dice, la dice lunga. Ricicletta, svolto in collaborazione con SOS Ticino, e dal 20, quindi dalla settimana prossima al 24 ottobre, residenti del comune potranno donare le proprie bici in disuso, che poi saranno portate nell'atelier dell'associazione a Rivera.
Gli operai, che per lo più sono persone in disoccupazione che operano in progetti di reinserimento socio-professionale, cosa faranno? Le ripareranno, così che queste biciclette potranno essere riutilizzate in diversi ambiti e, come potete immaginare, anche in progetti a carattere sociale. Quindi chi vuole aderire può semplicemente inviare un'email. L'indirizzo è facile e divertente. Ricicletta, quindi riprendiamo l'operazione, no? Ricicletta, ri-cicletta, chiocciola sos-t. appunto CH, lo diciamo prima perché uno magari deve, ma ce l'avevo ancora la bici, funzionerà ancora, come è messa, aspetta che vado in cantina.
Ma mi viene in mente casomai ricicletta per la settimana prossima nel comune di Losone, ma sì, tutto l'anno poi c'è Velafrica,
certo,
la,
certo,
quindi c'è sempre la possibilità di spedire in tutta la Svizzera gratuitamente le biciclette in disuso, dimmi.
Sì, no, è che di solito che cosa succede? Tu hai la bicicletta e dici, poi la riparo, ti rimane lì, alla fine vedi che te ne sei comprata un'altra, usi quella elettrica, hai iniziato a usare i mezzi, non te ne fai più nulla, dopo un periodo di gestazione dici, aspetta che gli do una seconda vita. Naturalmente le biciclette che vengono spedite in Africa sono quelle già rimesse a posto, no? Qua siamo allo step precedente probabilmente.
No, tu mandi la tua bicicletta vecchissima
a riparare in Africa?
No, la mandi credo a Basilea, dove sì, lì le danno nuova vita e poi la spediscono in Africa.
È lo stesso concetto.
Concetto della ricicletta.
E sul locale. Ecco, era una proposta per voi tra quelle insomma che si trovano segnalate oggi. Noi torniamo nel periodo pieno degli scaldamuscoli, perché questa canzone fa parte della colonna sonora di Footloose. Dennis Williams su Rete 1, direttamente dal 1984.
passaggi.
A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me. E ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più. Tanto rispondere alle tre. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me. Ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me anche quando non vuoi. Poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Calpesterò le tue rose pensando a te. Resterò fuori stanotte, non so perché. Negli occhi degli altri vedo te. Mi bevo il cuore in un angolo della città. Un ubriaco mi grida sei splendida. Vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. Per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
È sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi. E invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi.
Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.
Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Loro sono i Colors, qui accompagnati da Elodie, una canzone di qualche anno fa che ci ha riportato nel 2019. Allora Enrica, io mi inizio a mettere lì delle domande per il pubblico, se sei d'accordo.
Sì.
Perché in queste diciamo ultime 24 ore, qualcosa in più, su vari siti della Svizzera è emersa una ricerca, insomma, che racconta le nostre abitudini riguardo al uscire di casa. Macro tema. Allora, quindi io inizio a chiedere a voi che ci ascoltate se volete partecipare, insomma, a questo discorso allo 0763211113. Uno, se vi ricordate a che età avete lasciato la casa, insomma, di famiglia, di mamma e papà. Però c'è una sottodomanda, perché magari intendete con lasciare la casa dei genitori con il momento in cui, se l'avete fatto, siete andati a studiare altrove.
Beh, quello non è lasciare casa dei genitori veramente.
Dopo parliamo dei dati e vediamo. Perché in molti casi succede che da lì basta, non si torna più a casa perché poi si trova lavoro, poi magari si rimane a vivere in un'altra parte della Svizzera o del mondo. Oppure può succedere che torni a casa dei genitori finché non trovi un lavoro, può essere anche questo. E poi, seconda domanda che è un po' più sottile, una volta che siete andati via di casa, avete mantenuto, immaginiamo, dei rapporti con la famiglia, ma li sentite tutti i giorni? Una volta alla settimana? Due volte al mese? due volte l'anno magari, non lo so. Okay. No, perché su tutti questi ragionamenti ci si cerca un po' di intendere tra le varie regioni linguistiche del paese, si scopre che non siamo tutti uguali, ci sono un po' di differenze.
Già, è giusto. Il dato base da cui partire è che i giovani restano più a lungo ormai rispetto a 20 anni fa in casa dei genitori, sai, sì, viene chiamato apposta Mummy's Hotel, okay. Sul sito da cui abbiamo preso questa informazione su SRF.
Senti, però 20 anni fa vuole anche dire, è brutto da dirlo, ma 20 anni fa era il 2005, non era il 1985. Lo so, perché uno dice 20 anni fa e i miei tempi era diverso. Vai a vedere indietro, 20 anni fa erano già gli anni 2000.
Hai ragione, io quindi effettivamente mi rimango un po' scioccata da questa cosa. Però se ci penso, nel 2005 è nato mio figlio, per cui a 20 anni potrei anche riuscire a ragionarci. Comunque, quando i giovani se ne vanno, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, i giovani svizzeri se ne vanno più tardi rispetto alle generazioni più anziane. La maggior parte lascia la casa dei genitori tra i 20 e i 30 anni.
Diteci la vostra.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
True, I'm way too good at goodbye. La voce cesellata di Sam Smith appena ascoltata qui su Rete 1. Stiamo parlando di quando si va a vivere fuori casa. È un tema bello largo, perché già parlando io e te, Enrica, io dicevo: ma sì, probabilmente qualcuno considera il momento in cui, supponiamo, no? Lo diceva anche l'ospite questa mattina di Casa Svizzera, diceva che lui ha scelto Parigi proprio perché all'epoca non c'era neanche l'università nella sua città, o comunque nelle vicinanze non c'era l'USI, e quindi dice: tra le varie destinazioni ho scelto di andare a Parigi. Ecco, probabilmente il suo è uno di quei casi nei quali si considera i, diciamo, 19 anni il momento in cui uscire per andare ufficialmente fuori casa. Questo tema porta più divisione all'interno del paese di quello che si potrebbe pensare. In questo momento è attivo un sondaggio sul sito di SRF, ci dice che tra quelli che hanno partecipato al sondaggio, e quindi non stiamo parlando di tutta la popolazione svizzera, la maggior parte, quindi quasi il 50%, uno su due, dice di aver lasciato casa tra i 19 e i 22 anni, quindi esattamente l'età a cui facevo riferimento io, no? Quando si parte di solito per andare a studiare.
È corretto. Comunque memorizziamo che entro i 30 anni quasi il 90% delle persone che hanno partecipato al sondaggio se ne vanno.
Quello okay. dell'Ufficio Federale di Statistica, esattamente. Non quello di SRF in questo caso. Sì.
Esattamente. I giovani uomini senza una qualifica terziaria che completano un apprendistato professionale se ne vanno particolarmente tardi.
E quindi qui potreste dire: ecco, uomini, mammoni. No, c'è una spiegazione.
La sociologa dell'Università di Berna, che spiega all'interno del servizio dell'articolo tutto quello che la lettura dei numeri, suggerisce che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che questi uomini possono intraprendere una carriera più vicini a casa e sono quindi meno costretti a lasciare del tutto la casa dei genitori rispetto a coloro che devono lasciare la casa dei genitori al più tardi per gli studi a causa del lungo tragitto casa-lavoro.
Aspetta, vediamo se ho capito giusto. Okay. Io sono un uomo che decide di fare una...
Sei un uomo che ha fatto un apprendistato.
Che ho fatto un apprendistato. Tipicamente riesco magari ad ottenere un lavoro più vicino a casa. A quel punto chi mi costringe ad uscire necessariamente da casa dei genitori? Abito da loro ancora per un po', magari metto via due soldini. Invece se devo andare a studiare lontano, a quel punto sì, cambia tutto.
Questo cambia,
chiaro,
per forza.
Chiaro.
E, comunque le donne lasciano la casa dei genitori in media un anno e mezzo prima degli uomini, con differenze che si riducono con livelli di istruzione più elevati. Allora, le differenze regionali, vogliamo arrivare a questo?
Sì, perché mi sembra, sai, tu dici la Svizzera, siamo comunque un popolo che alle basi delle radici comuni abbiamo le stesse abitudini?
Sì, no. Allora, le persone provenienti dalla Svizzera italiana tendono a lasciare la casa dei genitori più tardi rispetto a quelle che sono provenienti dalla Svizzera tedesca e romanda, che diciamo che questo a naso l'avremmo intuito. I latini sono tendenzialmente più legati alla propria casa. E per quanto riguarda invece il tema della tua vicinanza, che dicevi, ma chiamo, non chiamo, chiamo ogni volta a settimana, chiamo una volta ogni due mesi, oppure non chiamo mai.
Ma se ci pensi, questo è un tema secondo me interessante, perché di solito il tipo di sondaggi riguardo queste cose ti dice il dato fattuale: esco di casa 19, 22, 27, 32 anni. La domanda, ma senta, ma quanto spesso lei chiama la mamma? Secondo me è una domanda anche curiosa.
È vero, anche dopo essersi trasferiti, molti giovani adulti mantengono stretti contatti con i genitori, e questo rincuora un po' i genitori, perché altrimenti hai buttato via veramente 20 anni della tua vita per tirarli su almeno una telefonata ogni tanto. Sì. Ci sta. Quasi la metà dei giovani tra i 20 e i 39 anni vive a non più di mezz'ora di distanza.
Mezz'ora di distanza, la giusta distanza, né troppo vicini.
Bravo.
Né troppo lontani.
Esattamente.
Sì.
E 8 persone su 10 sono in contatto con un genitore almeno una volta alla settimana.
Ok, voi fate parte di questa statistica, cioè chiamate, se li avete ancora, i genitori almeno una volta alla settimana. Piero ci scrive: io sono uscito di casa quando avevo 23 anni, era il 1990, mia mamma si chiedeva continuamente se mangiavo, perché diceva che ero dimagrito. In realtà erano le serate con gli amici della Lugano da bere di una volta che mi asciugavano. Erano tempi in cui dormivo 5 ore per notte. Beh, diciamolo, la classica frase che ti fa capire se l'altro ti vuole bene, proprio partendo da quelle cose lì, è: hai mangiato? Se una persona ti chiede se hai mangiato, di solito è perché ti vuole proprio bene.
keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass.
Lei è Miley Cyrus, questa è Secrets. Non sono esattamente segreti quelli che ci state raccontando allo 0763211113, però sì, sono cose private. Diciamo che c'è anche...
Beh, cose non... private, dai, sì. Stiamo semplicemente chiedendo, sì, quando siete usciti di casa e se manteniate o meno rapporti con i vostri genitori.
Sì, però ci sono anche persone che, secondo me, in base a questi elementi, si fanno un'idea di come siano gli altri. Cioè, io mi immagino nella descrizione comune, ce l'hanno raccontato tanti film anche per sorriderci su, ce ne sono diversi, no? I film dove lui vive ancora a casa con i genitori pur essendo bello, grande e cresciuto, magari non ha mai visto una lavatrice da vicino, eccetera eccetera. Questo è un po' un cliché, ecco, magari qualcuno è più reticente a dire la sua anche per questa ragione. Poi c'è un'ascoltatrice che è Silvia che dice: ma perché vi riferite alla mamma? Per la verità noi abbiamo parlato anche in apertura dicendo di genitori, sì, perché naturalmente ci chiedevamo a quale età avete lasciato la casa dei vostri genitori, mamma e papà. Questo è stato il macro tema da cui siamo partiti. Le cose in sintesi sono che adesso si sta un po' più in casa, in Svizzera si sta un po' più in casa rispetto a 20 anni fa. Io sottolineavo che 20 anni fa non erano gli anni 70 o neanche gli anni 90
neanche gli anni 80
erano già gli anni 2000. Eh sì, perché uno dice: ah, ma i miei tempi. Però 20 anni fa erano già gli anni 2000, le torri gemelle già non ce le avevamo da un po'. E poi dicevamo che a livello di Svizzera, le persone che arrivano dalla Svizzera italiana di solito stanno un po' di più a casa dei genitori rispetto a chi abita nella Svizzera tedesca e romanda. In ogni caso, nel nostro paese sembra che si lasci la casa abbastanza presto, se guardo appunto un sondaggio che è attivo sul sito SRF che permette a chiunque, insomma, di dare la propria risposta. E poi vedi che comunque anche dai messaggi degli ascoltatori torna il tema della lavatrice.
Sì, perché appunto ci arrivano, giustamente, il signore che ci scrive: dettagli a parte, ho sempre mantenuto il rapporto con i miei genitori, ma ho cercato di non dar loro peso per le mie cose private e di essere autosufficiente. Niente cesta del bucato, ma lavavo e stiravo io e la casa la pulivo io sin dal primo giorno. Mi pare giusto che ci fosse questa autonomia di lavatrici.
Ah, perché tu intendi che ci sono anche quelli che dicono: sì sì, abito, non abito con mamma e papà, però poi passo da loro con la spesa fatta, le camicie stirate. Intendevi dire quello?
Beh, c'è la gente che porta la sacca delle robe sporche a casa dei genitori, sì.
Ma questo non vuol dire essere andati a vivere da soli, però.
No, appunto, è in senso ironico. Cioè, se tu porti a casa dei genitori, vai a fare la spesa e apri il frigorifero dei tuoi, allora non funziona tanto.
Cosa avrebbe detto Edoardo Bennato?
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh, oh,
Di nuovo in passaggi, 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio, ben ritrovati, siete con Enrico Alberti, Elisa Manca, tra poco aggiungeremo un'altra voce, andremo a parlare di arte e di come la si illustra agli altri. Ora ci sembra normale visitare una mostra o un museo in un certo modo, ma non è sempre stato così, ne parliamo dopo Bon Jovi.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
1994 e anche oggi Bon Jovi con la loro Always. Torniamo in giro per il nostro territorio, Enrica. Prima passavamo in bicicletta da Losone, idealmente. Ora ci spingiamo un po' più in su e andiamo alla Fondazione Monte Verità. Abbiamo anche collegata con noi un ospite che è Nicoletta Mongini. Buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio, grazie di questo invito.
Nicoletta Mongini, responsabile cultura della Fondazione Monte Verità, riuscirà nell'intento improbo di spiegarci esattamente i luoghi dell'utopia del Monte Verità. Una giornata di studi, è questo il titolo di questa giornata, che vuole celebrare l'eredità di Harald Zeman a 20 anni dalla sua scomparsa. Per chi non fosse avvezzo, non sapesse che appunto entriamo nei musei oggi grazie anche al lavoro di Harald Zeman, che ha iniziato 20 anni fa a concepire, da 20 anni dalla scomparsa, quindi il lavoro che lui ha fatto durante l'arco di tutta la sua vita ha permesso oggi a noi fruitori di entrare in un museo, di poterne godere in determinati modi. Cerchiamo di spiegarlo a me e a tutti gli ascoltatori presenti.
Certo, sì, Harald Zeman viene considerato il padre della professione curatoriale moderna, perché ha effettivamente stravolto il mondo dell'arte, cominciando a curare le mostre in modo molto innovativo. E effettivamente Harald Zeman si è avuto nel mondo dell'arte, come dicevo, un ruolo determinante. L'ho avuto certamente anche per Monte Verità, ed è per questo che appunto noi quest'anno abbiamo già dedicato un primo appuntamento nel mese di luglio al ventennale della sua scomparsa, e sabato 18 faremo questa giornata di approfondimenti e di studi sulla sua figura, dividendola in due momenti. Per quanto riguarda il programma della mattina, saremo proprio concentrati su Zeman, sul lavoro che ha fatto, su come ha cambiato il panorama dell'arte, sulle sue relazioni interpersonali, che sia che fossero amicali, sia familiari, sia professionali, effettivamente avevano tutte un ruolo anche nei suoi progetti. Parleremo di lui come uomo di cultura, che quindi ha inaugurato appunto questa visione, possiamo dire, multidisciplinare della mostra. La mostra per Zeman non è più un luogo dove si vedono dei quadri appesi a una parete, ma è sostanzialmente un'opera stessa, no? Quella che lui chiamava un'opera totale, quindi è un approccio multidisciplinare a un oggetto o a un soggetto che lui sceglie. Si parlerà della sua ossessione di raccogliere oggetti, lettere, fotografie, testimonianze, perché Zeman non si ferma a esporre opere d'arte. Lui sostanzialmente lavora con oggetti narranti, quindi lui si fa autore nelle mostre che cura, quindi il suo è uno sguardo anche antropologico, e se pensiamo appunto al lavoro che ha fatto su Monte Verità, proprio grazie a questa sua incredibile, straordinaria raccolta di oggetti, di fotografie, di libri, di articoli di giornale, ha effettivamente ricostruito questa storia, che poi tra l'altro non è solo una storia di Monte Verità, ma una storia del Canton Ticino, che in modo davvero straordinario si è classificato tra i luoghi più fertili della prima metà dello scorso secolo. In Canton Ticino sono passati pensatori, artisti, filosofi, scrittori, ed è una storia che effettivamente, se è così conosciuta, lo si deve soprattutto a lui.
Questo viaggio che voi intraprenderete nei luoghi dell'utopia, reali e mentali, poi nel pomeriggio come si dipanerà? Lei ha fatto riferimento a due momenti.
Sì, nel pomeriggio, appunto, come dicevo, arriveremo invece proprio al mondo contemporaneo, che certamente deve anche molti degli sguardi dei curatori, degli storici dell'arte di oggi, deve anche al lavoro che Zeman ha fatto, ma chiaramente poi da lì si è sviluppato e quindi si parlerà del mondo dell'arte contemporanea oggi con curatori, con direttori di musei, con presidenti di fondazioni che sostengono l'arte, che la propongono, che valorizzano anche luoghi per esempio non deputati prevalentemente all'arte, come per esempio fa la Fondazione Beatrice Trussardi. Sarà con noi appunto la presidente Beatrice Trussardi, che parlerà appunto delle loro attività e di come si può fare arte anche in modo, diciamo, nomade e anche non in luoghi canonici. Parleremo dell'utopia nel mondo della moda, che grazie a un altro genio che ha, diciamo, caratterizzato e trasformato il settore in cui operava, che era la moda, è stato Elio Fiorucci, anche lui considerato un grande utopista, che appunto possiamo dire stesse al mondo della moda come Zeman è stato al mondo dell'arte.
Sì.
Poi parleremo anche di come si comunica l'arte con Chiara Gatti, editorialista della Repubblica, che ci racconterà come la narrazione può essere inclusiva, può raggiungere anche un pubblico che si avvicina a tematiche evidentemente non sempre immediate.
Sì, Nicoletta Mongini, io so che lei adesso ha fatto solo alcuni nomi perché il programma è veramente ricchissimo, nel dubbio, insomma, per non citare qualcuno e scontentare qualcun altro, per questo che si è, insomma, limitata, ma il programma è veramente ricchissimo. Voglio ricordare che la partecipazione sarà libera, la giornata, come dicevamo, sarà in due momenti, quello mattutino e quello pomeridiano. Ci ha invitato a questa giornata di studi Luoghi dell'Utopia, l'eredità di Harald Zeman a 20 anni dalla sua scomparsa, Nicoletta Mongini, che è la direttrice cultura della Fondazione Monte Verità. Gli auguriamo buon lavoro, perché sarà un sabato di incontri, di scoperte, di connessioni, ma appunto che sarà materiale anche per il lavoro di tutti voi tra studiosi, curatori e artisti per il futuro. Grazie per avercene parlato.
Grazie a voi.
Passaggi.